Passiamo la parola al professor Vincenzo Cappelletti, ordinario di Storia della Scienza alla Sapienza di Roma, che ci propone una relazione sulla società della conoscenza e la comunità del pensiero. Grazie, professor.
Grazie, presidente. Grazie, padre muratore, dell'invito e agli amici presenti, grazie della loro presenza qui. Io non ho un testo da leggere, ho una rilevante quantità di annotazioni che sono venuto redigendo da quando mi è stato detto che sarei dovuto venire qui, anzi più cortesemente mi è stato detto che era opportuno che io venissi qua, e poiché alcuni di noi, compreso l'amico Antiseri, si fanno un dovere di difendere il tessuto culturale, teoretico della società in cui viviamo, pur fra una infinità di cose da fare, ho deciso di venire. Una precedente esperienza mi diceva quanto fossero ricchi i convegni rosminiani, e un grande affetto, quello per Don Riva, rappresentava un obbligo assoluto di non rispondere se non affermativamente a padre Muratore. Bellissimo incontro il vostro. Adesso vi prego di trasferirvi idealmente nella casa di uno di noi e ragionare a bâton rompu in una maniera più libera che non attraverso la lettura di un testo. Un gruppo di Roma ha preso questo indirizzo laico, come diceva l'amico Antiseri, anche Studium ne fa parte. È uscito un volume molto bello di Studium che per la chiusura degli uffici non ho potuto portare qui, molto venduto, premiato anche con un premio letterario sulla laicità e il laicismo. È una micidiale posizione quella che i romani hanno messo in campo e di cui si è avuto un esempio nella bellissima relazione di Dario, che ognuno dichiari ciò da cui parte. Questa è la laicità come noi l'abbiamo intesa. Nella sua ricostituzione, Studium, divenuto una bella casa editrice, una importante casa editrice come era 30 anni fa, si è servita di questo per operare nel campo delle scienze anche. È una richiesta micidiale questa di dire da che cosa si parte e non presumere attraverso quella odiosa forma di falso umorismo che si abbia tutte le armi per disarmare l'avversario, come spesso fa un'altra laicità. Questo ci ha permesso di assumere all'edizione Studium una posizione di guida nell'ambito della psicologia, anche nell'ambito della fisica, finanche un piccolo paradigma della fisica contemporanea, la acusto-ottica, è nata all'interno di Studium. Ecco, stiamo operando in questo compito che ci accomuna della ricostituzione della ragione scientifica, stiamo operando efficacemente con quest'arma logica del chiedere donde si parta, che cosa si assuma come vero prima di polemizzare con gli altri. La mia lunga permanenza all'Enciclopedia Italiana sta sotto questa stessa egida, quello sforzo veramente mondiale e intensissimo che portò, dopo un c'è dopo 7-8 anni di preparazione alla pubblicazione del primo volume della Enciclopedia del Novecento come lessico dei massimi problemi, e la pubblicazione cominciata all'inizio degli anni 70 si protrasse per tutti gli anni 80, questo sforzo veramente formidabile per ricostituire la responsabilità del sapere intorno alla dichiarazione delle proprie premesse, dei propri fondamenti, è un altro momento che vorrei qui richiamare, l'Enciclopedia del Novecento come lessico dei massimi problemi. Le arroganti presunzioni di autosufficienza furono convinte serenamente, amichevolmente a confessarsi, e ne nacque questa opera di rilevanza mondiale che prese il posto della International Encyclopedia of Unified Science, ispirata al positivismo logico. Furono anni molto belli, e come tutte le cose molto belle affacciate sulla propria fine, non si vive di sola bellezza, di sole imprese eroiche. Forse ci stancheremmo, forse, come dire, perderemmo la misura della modestia e della fallacia del nostro essere uomini. Ma quando con la pistola in mano, ma con l'amicizia premente, mi è stato chiesto da amici di Roma di comunicare un tema al simposio rosminiano, mi è parso che indicare questo del transito dalle società di fatto a una comunità di pensiero, a una comunità della ricerca, fosse un tema degno, che contiene in sé il richiamo per voi tutti alla scienza. La scienza, una prospettiva di immensa ricchezza costruita dalla umanità nel corso di molti secoli. La scienza moderna è solo parte di un processo più lungo, rischia di essere dimenticata. La filosofia teoretica rischia di ritenerla impari a sé, mentre c'è nella scienza una straordinaria ricchezza all'interno di questa dimensione dell'essere che mi lega ad Antonio Rosmini ogni volta che apro questo libro bellissimo e, devo dire, poco praticato, poco non diffuso quanto meriterebbe anche nell'ambito scientifico. Rosmini conosceva la scienza, risulta da queste pagine, almeno fino alla fine del Settecento, la svolta della età di Goethe, della età cellulare, gli è meno presente, ma tutta quanta la scienza può specchiarsi intorno a questa rivendicazione dell'essere come intrinseco al pensare e come anche premessa al pensare, fatta da Rosmini. Un'opera bellissima, bellissima. Forse qui è mancato un po' una politica di mercato rispetto a Rosmini, che è rimasto così in un limbo di erudizione, anziché appartenere alla biblioteca necessaria di chi oggi pensi. Dalla Enciclopedia del Novecento come lessico dei massimi problemi è nata la proposta del tema nostro incontro, la società di questo mio intervento presso di voi, la società della conoscenza e la comunità del pensiero, che debbo chiedere di rivedere. Lievemente, ma devo chiedere di rivederla. Perché, amici, così come c'è questa colpevole, dobbiamo dirlo, non dimestichezza con il fermento conoscitivo della scienza, che è un fermento straordinariamente fecondo, vario, illuminante, afferente a valori che ci interessano, può non esserci la percezione di un processo distruttivo in atto a carico di tutte le istituzioni della cultura. Il grande lavoro che abbiamo a Roma con Dario e con altri è per fronteggiare questo processo, farlo regredire dovunque cessi di manifestarsi, ma è un grande processo che potremmo ignorare, sarebbe colpevole, come il ballo degli ufficiali francesi a Mosca ignorava che le armate della riconquista di Mosca erano così distanti, meno di una giornata. Si lavora per distruggere la cultura. Una recente convocazione alla Commissione culturale del Parlamento europeo mi ha convinto di avere fatto una proposta inopportuna parlando di società della conoscenza. La società della conoscenza è brutalmente intesa come una preparazione a compiti operativi, a compiti tecnologici, e inerisce a un grande processo che potremmo ignorare, come gli ufficiali francesi ignoravano il loro pericolo, la distruzione delle università che avevamo i nostri maestri e noi, bastano due generazioni, costruita partendo da una prospettiva di immensa e entusiasmante idealità. E allora occorre citare anche i maestri dei nostri maestri e i maestri di quei maestri. Quella prospettiva che si apre con Kant attraverso la rivendicazione del compito critico della facoltà inferiore, der Streit der Fakultäten, un saggio di una straordinaria bellezza che è raccolto da una Germania in via di formazione, accelerata questa formazione dalla grave sconfitta di Jena, culmina nell'Università di Berlino. Fino a ieri eravamo figli di queste esperienze, del dreifaches Streben des Geistes che Guglielmo di Humboldt pose a fondamento dell'Università di Berlino e della Idea of a University del cardinale Newman, che è un'opera di straordinaria bellezza, non dire di Jaspers e di altri che nel nostro secolo hanno continuato a riflettere all'università. Questa università dovrebbe scomparire. Ho appreso al Parlamento europeo, con uno sdegno troppo grande per poterlo esprimere, e fa leva su questo concetto di società della conoscenza, dove si delinea un corpo sociale in cui la conoscenza serva, diciamolo, alla creazione di valore economico attraverso strategie produttive, strategie modificative della natura. Tremendo, tragico. Al di sotto della società della conoscenza c'è un'altra torbida espressione, lo e-learning, che dovrebbe avvalorarsi della informatica per diffondere il concetto della manipolazione produttiva della natura. Attenzione, incombe sulle nostre università, sul tragico modello del 3 più 2 che tutti quanti conosciamo, questo destino, per cui Studium Roma, l'Istituto Accademico di Roma, dove siamo insieme con Antiseri e la comunità rosminiana, potrebbero essere delle isole di rifugio, perché nell'università non si lavora più, non si pensa più. Che tragedia! E occorre aggiungere che inutile tragedia, che inutile tragedia. Che cosa impediva di creare l'università professionale attorno all'università teoretica? Grazie del suo consenso, professor Ottonello, mi onora molto. Attorno all'università umboltiana, filtrata fino ad anni recenti, che cosa impediva che si creasse l'università? Nulla. La risposta è nulla. Anzi, gli sforzi dovevano convergere in questo, nel mantenere gli 8-10 presidi teoretici forti nella università. Tutti quanti li abbiamo in mente, non c'è nemmeno bisogno di enucleare, dalla filosofia al diritto, alla matematica, alla biologia, alla fisica teorica. Quelle conquiste di nuclei di teoreticità che la scienza aveva fatti, e attorno a questo impostare l'università delle professioni, dico anche pattuita con ciò che è fuori dell'università. Non v'è dubbio che siamo in una società che applica, in una società che chiede di produrre. Quante cose, quante cure di malattie, per dire ciò che ci tocca più da vicino, sono venute da queste. E questo era quanto una coscienza profonda poteva desiderare e attuare. Il 5 deve diventare, dalla giunta di 2 a 3, cioè non costituirsi, perché è una partenza diversa quella della università teoretica. Ancora ci sono i professori che hanno lavorato nel 5 che era 5, o nel 6 che era 6, o nel 4 che era 4, ma quando questo non ci sarà più, e quelli che devono farsi il 5 aggiungendo 2 a 3 non potranno farlo, vi sarà una discrepanza gravissima, è vero, nel percorso di queste persone. Si lavora su questo, e quindi proponevo, e non vi dispiacerà di accettare forse questa proposta, società della ricerca. Questo è molto bello attorno a noi, torniamo alla fecondità della scienza, società della ricerca e comunità di pensiero. E qui forse bisogna fermarsi un momento e dire perché tiriamo fuori un termine comunità a fronte di un altro, società di pensiero anziché della ricerca. Perché lo sforzo per reimpadronirci dei germi evolutivi della teoreticità scientifica a tutti i livelli nascono in piccoli gruppi, in piccole società. L'enciclopedia del Novecento volle essere tale e riuscì ad essere tale con un entusiasmo che si era propagato alla possente tardità in tutte le cose degli Stati Uniti d'America, alla Unione Sovietica di allora. Volle tornare in Italia Pontecorvo per stare con noi quella notte indimenticabile in cui un grappolo di persone che poteva far cadere la sala, anche è stato promanato ieri un avvertimento a distribuire le presenze, perché le strutture statiche sono quelle che sono, limitate, discusse l'invarianza della relatività einsteiniana. Questa è filosofia pura, è filosofia, ma come, la relatività, tutto è non così, qui è un'ora, là è un'altra, eccetera. Per carità, l'universo di Einstein è ben più invariante che non sia l'universo di Newton. E la scienza non può che essere vera scienza, sì, ci sarà la falsa scienza, la, la scienza divulgata, la scienza così, e per questa sventurata categoria di persone che scrive articoli ridanciani, quasi sempre contro la filosofia, contro la metafisica, naturalmente contro il cristianesimo, sui giornali à la page, Corriere della Sera, Repubblica, altri, eccetera. La scienza è ancorata a invarianze rigorose e profonde, e ogni volta che le ha conquistate, le ha celebrate. Perché le ha celebrate? Perché la scienza viveva e vive una fase ad altissimo rischio di dimenticanza, caratterizzata dalla scienza del movimento, dal primato della meccanica. Il meccanicismo non è finito, iniziato da Galilei, e questo ebbe un peso nello scontro con la curia romana, dove le cose forse confusamente, eccetera, ma non tanto confusamente, perché Bellarmino era un uomo di alta intelligenza, e si capiva che se tutto è opinione, fuorché le connotazioni meccaniche degli enti, addio, la realtà non esisteva più. Ricordo che ebbi l'idea di dirle queste cose in un saggio che un grande storico della filosofia medievale, incontrando il professor Ferrabino, che era un mio patrono, a quel tempo io ero poco più di un ragazzo, gli disse: c'è uno lì vicino a te che ha scritto un saggio, no, ma c'è ancora un po' di tempo, no?
Sì, sì.
Che ha scritto che ha scritto su Galileo, ce ne ricorderemo. Il professor Ferrabino, che era un uomo di grandissima intelligenza, di altissima intelligenza, forse il più grande allievo di Gentile, e arrivò trafelato in ufficio: ma chi te l'ha fatto fare? Ma vuoi andarti proprio a cacciare, lascia stare Galileo, non te ne occupare. Cioè, io poi lo misi in un volume che presentai per la libera docenza e la cattedra, perché ed è nelle bibliografie ridotte su Galilei sempre citato. È un volume di altissimo riconoscimento per Galilei, ma anche di indicazione dei limiti del meccanicismo. Ecco, dobbiamo tenere presente che la scienza è ancora coinvolta in questa stagione del meccanicismo, da intendere come priorità e potenziale unicità del paradigma meccanico rispetto a tutti gli altri paradigmi. Dagli scritti che da questo punto di vista interessano di Galilei, dal 1612-1613 in poi, la scienza ha vissuto le progressive crisi del meccanicismo, nate da una scoperta che pareva la pietra filosofale: può esserci un movimento senza forza che lo sostenga, il movimento rettilineo e uniforme. A questo punto il movimento rinuncia all'anima che, intesa in maniera semplice, lo aveva fino a quel momento garantito. Un grande storico della scienza, Alexandre Coiré, di nome pronunciato alla francese, ma in realtà polacco, ha insistito sul carattere rivoluzionario di questo avere affrancato il movimento, uno specialissimo movimento, il movimento rettilineo e uniforme, da una forza che agisse sul mobile per mantenere il movimento. Tutto quanto il meccanicismo è una costruzione che si fonda su questo, una modesta, inane costruzione. Insistettero tanto perché Descartes e Pascal si incontrassero, e alla fine Pascal lasciò quel piccolo pensiero. inutile, il est tout à fait inutile. A che serve tutto questo, ovvero di fronte alla organicità di un fiore, di un essere vivente, di fronte alla ostruzione del canale lacrimale della nipotina che regredisce per un miracolo, presunto miracolo, facilitato dallo zio. Il meccanicismo è incapace di spiegare un mondo che gli si era offerto come tutto evidente, tutto aperto alla ragione, e la scienza vive le successive crisi del meccanicismo. Si tenta di applicare il meccanicismo alla vita, e la vita è un ordine formidabile, La probabilità di mettere insieme le parti di un gene, non di un organismo, come ciascuno di noi ha la fortuna di possederne uno, sono nell'ordine di 1 su 10 alla 2500. Non è possibile. L'ordine o c'è prima o non c'è dopo. Non è. Pauroso. 1 su 10 alla 2500. È molto più probabile, se viene un temporalone, un uragano in una città, è vero, che si formi un jet attraverso la spazzatura che ogni giorno si produce in una città, dice un grande matematico, che non che si formi un gene attraverso la colletta, diciamo così, di parti chimiche che lo costituiscono. La crisi del meccanicismo dapprima è vissuta come crisi del nello, come vittoria dello strutturismo, poi è vissuta come sconfitta della probabilità. In questo momento la scienza è presa crudamente, come in una sevizia che ogni giorno le lacera le carni, nella crisi del probabilismo, il quale poi è minato alla radice, perché si formi questo libro da una insieme di pagine, di fotografie, eccetera, perché poi si dica è questo libro che si è formato, il libro deve preesistere, deve essercene un progetto nella mia mente, nella natura. La crisi del meccanicismo è diventata crisi prima della meccanica, poi della probabilità. E in queste condizioni è la scienza, e chiede di uscirne, e questo è paradossale, dopo avere creato lo strumento per uscirne, che è questa matematica di angeli più che di persone umane, questo percorso di cui c'è traccia in Rosmini. Padre Muratori, il mio tornare a queste pagine, perché qua e là c'è questo senso, diciamo così, platonico, dell'eidetico, del formale, del virtuale, che preesiste all'esistente. La scienza è presa in una drammatica crisi, accentuata poi da quella che è la più grande scoperta della scienza, sottaciuta. Ricordo il senso di fastidio quando parlai su questo all'Accademia dei Lincei, la scoperta della informazione, di questa grandezza reale, che è l'informazione assolutamente autonoma dalla materia. L'informazione non ha inerzia, che vuol dire che è indipendente dalla materia, diciamolo in termini meno volgari a un'assemblea di così alta qualità. L'informazione non ha inerzia. È quello che è. La scoperta dell'informazione avviene alla fine della guerra, quando si tratta di costruire le macchine per il puntamento antiaereo, in una piccola comunità di pensiero, torno alla proposta del mio titolo, e torno a convincermi che era opportuna, come questa, è vero? Poi si va, si chiude il lavoro, si va a mangiare. In quel caso particolarmente male, nel caso del Massachusetts Institute of Technology, c'è una tremenda mensa gestita da non americani. Andava molto, molto in voga un cibo romeno, il pastrani, che è da consigliare al peggiore dei nemici. In questa comunità di fisici, di matematici, di medici, c'è il grande segreto del funzionamento cardiaco e la scuola di Lorente Denò, la scuola argentina di Lorente Denò, era fino a quel momento, fino agli anni 50, la più avanzata scuola mondiale di cardiologia. Da questo nasce il concetto che se cerchiamo qualche cosa, cerchiamo l'informazione che non ha inerzia e dunque che non ha materia, che è trasferibile da punto a punto. Questo c'è dietro quello e-learning, che bisognerebbe invece, diciamo così, distribuire a creature umane non ancora coscienti, è vero, di cosa ci sia dietro ciò che fanno, che è l'informazione. Ricordo, su una piscina c'era una gentile, graziosa ragazza, che prese un telefonino, dico, ma che cosa sta a fare, che cosa pensa di fare? Le domande, si irritò, forse credendo che questo fosse una strategia per farle dei complimenti o per fare amicizia. Come pensa di raggiungere la persona a cui telefona migliaia o decine di migliaia di chilometri da lei? Disorientamento totale. Il funzionamento di uno dei nostri telefoni cellulari sfrutta questo viaggio dell'informazione ad una velocità che nessuna entità materiale può raggiungere e che è quella della luce, 300.000 chilometri al secondo. La scienza è presa, non parliamo della parte psicologica della scienza. Abbiamo toccato casi clamorosi, è vero, nell'ambito delle scienze fisico-chimiche, biologiche. Siamo arrivati a toccare con mano la irrisolta struttura del gene, quello che poi è capace di produrre qualcosa, di essere qualcosa, di fare qualche cosa. Ma non ci siamo inoltrati nella scienza della psiche. La scienza della psiche è un altro compartimento del sapere scientifico che attende un chiarimento di fondo. Credo che non dovremmo ignorare tutto questo. Bisogna stabilire dei ponti, bisogna stabilire dei codici di linguaggio, di dialogo, forse anche delle strategie di comportamento, ma l'idea che si progetti un'università alla quale non questo si proponga a livello del 5 che è 5, ma che pensi di arrivarci a passettini verso i discenti, mi provoca profondo dolore e altrettanto profondo sdegno, e credo che lo stesso sia di tutti voi. Non possiamo assistere alla morte dell'università. Non possiamo assistere alla morte di quelle istituzioni che l'hanno sempre circondata, arricchendola, rifornendola di tematiche, di notizie, di persone. La difesa che occupa soprattutto noi di Roma, Antiseri, me e altri, la difesa delle istituzioni culturali, ci prende del tempo. Vorremmo soltanto studiare, la giornata è diventata di 13 o 14 ore, vorremmo curare un po' la famiglia, anche se I figli, per chi ne abbia, sono naturalmente, o i nipoti, sono ammirati di padri o nonni che non fanno gli ignavi e non fanno i disinvolti, ma stanno alla dura disciplina del dovere. Noi cerchiamo di difendere come si possa strenuamente l'università. E bisognerà, caro Dario, prendere qualche iniziativa. Parlamentari che ci seguono ce ne sono, e le istituzioni di cultura minacciate ogni giorno. È di un mese fa la soppressione per distrazione, come poi è stato detto, dell'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente, una tradizione grandiosa, una tradizione. Il presidente, l'amico Gnoli, ha raccolto tutte le firme in un volume, fanno un volume, anche se ogni nostra firma occupa una riga, e l'ha mandata al capo dello Stato, così, per distrazione. Per caso, perché c'è di mezzo Gentile, nelle cose di Gentile, per una ragione che ci sarà, ma non so quale sia, mi trovo coinvolto, l'enciclopedia, la Domus Galileana, l'Istituto Italiano di Studi Germanici, Hölderlin und das Wesen der Dichtung, nel 1936 Heidegger venne a parlare all'Istituto Italiano di Studi Germanici, in quella che è una delle sue cose più belle che si consenta o si dissenta, a un passo da un inciampo come quello dell'Istituto Italiano per l'Africa. Per difenderla avevano voluto che io ne fossi il presidente 2 anni fa, avevo fatto fare una legge, eccetera. Si è riusciti a impedirlo, ma lunedì mattina a Roma la prima cosa da fare è andare a vedere che cosa si intenda fare per restituire la pienezza delle sue facoltà, dei suoi diritti all'Istituto Italiano di Studi Germanici, che peraltro gode ottima salute. Ecco, dovremmo, cari amici, sentirci coinvolti, sentirci schierati per difendere il pensiero nella società in cui viviamo e per riscattare il pensiero nella scienza. Ecco, la prima dimensione non è la mia soltanto, un pochino di più posso dire della seconda dimensione: riscattare il pensiero nella scienza, creare delle comunità che operino questo passaggio dalle assiomatiche scientifiche alla teoresi, è vero che le sostiene, e anche la comunità rosminiana può essere questo. L'enciclopedia italiana ha saputo in un certo momento essere questo, è vero, permettere alla scienza di recuperare le sue grandi intuizioni, l'intuizione ultima della informazione, l'intuizione che la precede della vita. Un fisico austriaco, fisico di quelli che seguivano le leggi della corporazione, Erwin Schrödinger, non era un ebreo, ma volle andarsene dall'Austria perché non poteva assolutamente ammettere che si perseguitassero gli ebrei nel paese dove lui viveva e dava le sue prestazioni professionali e intellettuali. Se ne andò in Irlanda dopo aver creato questo schema della meccanica ondulatoria, che è un trionfo della mente umana, veramente un atto quasi teologico di affermazione della mente umana. E volle lui, appartenente a una corporazione diffidente della biologia, dare una definizione semplicissima della vita. La vita è doing something, la vita è il fare qualche cosa, la vita è vedere, digerire, muoversi. Questa totalità del doing, questa totalità qualitativa del doing, il riscatto della qualità, è ciò che Schrödinger con un atto unitario attribuiva alla vita. Poi tornò nella sua Alpbach ed è sepolto nel cimitero della chiesetta di Sant'Ulrico, dove spesso mi riesce di passare e di portargli un fiore. Il parroco lo mise alla periferia dell'area cemeteriale perché lo temeva inquinato di panteismo e quindi lo mise un po' fuori, ecco, non proprio nella comunità dei fedeli. E intanto si svolgeva questa sinfonia della matematica, che è il platonismo della scienza e che è tutta da recuperare. Siamo lì, scrive una pagina molto bella André Weil, il fratello della sorella, che è più nota di lui, ma lui è un grandissimo matematico. Siamo lì con una canna da pesca sul ciglio di un fiume, aspettando che un teorema abbocchi e ci permetta di scrivere una proposizione matematica. Ecco, la mia venuta qui, di cui sono grato ancora una volta e di cui mi scuso per quanto sappia di incompletezza e di discorso costruito ora e non prima, ma non è così, perché questi appunti aspettano solo di diventare un testo organico da mandare a Padre Muratore. La mia venuta qui è una calda perorazione, certamente accolta dai filosofi, perché ci si riconosca tutti filosofi, perché questa straordinaria realtà della natura che abbagliava, ho visto in più passi Rosmini quando parlava dell'essere come il passaggio per conoscere, il passaggio per dire, il passaggio per rappresentare, perché questa grande realtà della natura creata dall'assoluto, creata da Dio, venga non utilizzata strumentalmente, ma venga fatta oggetto di una ammirazione profonda ed estatica, al pari di una proposizione metafisica, al pari di una immagine sacra. Grazie tanto.